Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie di questo meraviglioso sport. È la settimana che segue il Tour de France che ci lascia un po' in quel vuoto dopo aver avuto la risposta su chi ha conquistato la corsa più attesa e più importante della stagione, la corsa che è andata a uno straordinario Jonas Vingegaard, direi inarrestabile, imbattibile, non ha neanche avuto un giorno di difficoltà il danese che a cronometro si è difeso benissimo e in montagna è stato semplicemente il migliore, ha perso giusto di tanto in tanto in volata, ma non è mai stato staccato da nessuno dei rivali, o meglio, non è mai stato staccato sostanzialmente da Tadej Pogačar, perché poi gli altri sono riusciti ben poco, diciamo, a lottare con il portacolori della Jumbo-Visma. È il primo Grand Tour nella carriera di Jonas Vingegaard, che in parte forse era arrivato un po' sottovalutato a questo punto per quelli che sono stati poi i risultati mostrati in corsa. Il classe 96 comunque ha già fatto secondo nella scorsa edizione del Tour de France. Certo, da lì a vincere la corsa da dominatore con due vittorie di tappa, ma in generale proprio dando l'impressione di essere imbattibile in salita, non era facile immaginare che sarebbe andata così. Ha vinto con un vantaggio, tra l'altro, decisamente ampio, 2 minuti e 43 secondi sul favoritissimo Tadej Pogačar, al quale è mancato il colpo per il tris, al quale è stata fatale, diciamo, la giornata del Granon con quell'attacco combinato dal Jumbo-Visma in cui Pogačar ha speso energie direi inutilmente per seguire Roglic. Alla fine però Vingegaard ha dimostrato davvero di avere più energie degli altri. Sul podio anche un ottimo Geraint Thomas che ha concluso a 7 minuti e 22 secondi in terza posizione. Per rendere l'idea di come è andato questo Tour de France, in quarta posizione David Godu, distaccato di 13 minuti e 39 secondi. Vlasov, che era crollato praticamente alla planche de Belleville, è arrivato quinto a un quarto d'ora, 15 minuti e 46 secondi. Davvero un abisso quello che ha scavato Vingegaard alle sue spalle, un abisso dal quale ha cercato di uscire Tadej Pogačar, l'unico in grado di provare quantomeno a mettere in difficoltà il danese, ma alla fine non è arrivato il tris. Sentiamo intanto che cosa ha detto però Tadej Pogačar nell'ultimo giorno del suo Tour de France, un Tour de France che si è concluso appunto in seconda posizione, non con il risultato sperato dallo sloveno. Sentiamo Pogačar.
I hope I will come back stronger, and this tour will for sure will give me a lot of motivation for next year, and I can't wait to come back. I mean, angry, I don't know. This tour, I don't know when I was if I was really angry. I don't think I don't remember a moment that I would be angry, but sometimes a bit disappointed, but still it's just a short brief of feelings, and then I think of everything that's going around, I can be happy where I am.
Spero che tornerò al Tour de France ancora più forte gli anni prossimi. Di certo questo tour mi dà molta motivazione per l'anno prossimo e per le prossime volte. Io non vedo l'ora di tornare. Non direi che sono arrabbiato, no. Non ricordo un singolo momento in cui sono stato arrabbiato in questo tour. A volte sono stato un po' deluso, ma se penso a tutto quello che succede intorno, beh, sono contento di dove sono.
Do il benvenuto a questa nuova puntata anche al nostro direttore Leonardo Bughidelfino. Buonasera Leonardo, e direi un Tour de France che si è concluso sulla scia di quanto avevamo visto a partire sostanzialmente dalla seconda settimana. La rivalità, possiamo dire, tra Vingegaard e Pogačar, una rivalità correttissima, e il gesto che ha fatto il giro del mondo di Vingegaard che aspetta Pogačar in discesa dopo la caduta dello sloveno testimonia ulteriormente anche il grande rispetto tra i due. È la rivalità che può segnare davvero i prossimi anni del ciclismo, perché Vingegaard, l'abbiamo detto, è classe 96, Pogačar, che ha vinto la maglia bianca anche in questo Tour de France, è classe 98, potenzialmente ci sono tanti anni di carriera importanti davanti per entrambi.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente sì, è chiaro che insomma, Pogačar sapevamo tutti essere il presente e anche il futuro del ciclismo. Vingegaard l'anno scorso ci aveva dato qualche primo sprazzo, nell'arco della stagione, poi ovviamente aveva sublimato al Tour e quest'anno ha dato la chiarissima dimostrazione che chiaramente a questo punto sarà uno dei grandi protagonisti, perché è un corridore molto completo, perché è uno scalatore, cosa che comunque mancava un po' negli ultimi anni ai veri e propri dominatori delle classifiche generali dei grandi giri. Ovvio, sono loro due a questo punto i riferimenti, perché? Perché Roglic è comunque di un'altra generazione, in qualche modo, anche se è tardi al ciclismo. C'è Bernal, ovviamente, che non va dimenticato, perché però abbiamo l'incognita dell'infortunio. Sono loro due, loro tre, che comunque abbiamo detto, dicevi prima, 96, 98, Bernal si infila in mezzo con il 97, quindi insomma una generazione che può ancora dare 6-7 anni consecutivi di spettacolo tra tutti e tre, quindi ci si aspetta veramente qualcosa di, ci prospetta qualcosa di molto 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 interessante, perché diciamolo, questo tour che abbiamo vissuto quest'anno è obiettivamente uno dei tour più belli. Probabilmente adesso, ovviamente, sempre, quando dice il millennio sembra chissà, però obiettivamente è il più bello degli ultimi 20 anni, che equivale chiaramente insomma al nuovo millennio. Forse, bah, no, sinceramente, non vedo un tour migliore per come si è sviluppato, per tutto lo spettacolo che abbiamo avuto. Grande merito a loro due, anche se non sono stati soli, però insomma, grande merito veramente a loro due per uno spettacolo quasi quotidiano da parte di Pogacar, da parte di Vingegaard che gli rispondeva. E di una Jumbo-Visma in generale strepitosa, insomma, forse la miglior squadra, pur con qualche difetto, ma anche più di tante altre squadre. Ovvio, Van Aert da solo faceva per 2/3/4/5 compagni, però nel complesso è stata una gran bella Jumbo-Visma. Hanno avuto un solo giorno di difficoltà, secondo me, e poi per tutto il resto del tempo sono stati più che sul pezzo.
Una squadra così forte praticamente da poter rinunciare ai due compagni di squadra più forti del capitano per l'ultima settimana, i due corridori da cui ci si attendeva di più, Roglic e Kruijswijk al fianco di Vingegaard, che si sono ritirati a seguito di alcune cadute che non hanno permesso di continuare la corsa, e Vingegaard non si è comunque quasi mai trovato da solo, se non proprio nelle ultimissime fasi della corsa tra Sepp Kuss e Van Aert. È stato fatto davvero un lavoro strepitoso per Jonas Vingegaard. Si è detto del terzo posto di Geraint Thomas, possono essere molto soddisfatti, direi, Goudou per la quarta posizione, Vlasov per la quinta. Ne abbiamo già parlato un po' settimana scorsa, ma vale la pena, a mio avviso, soffermarsi ancora sul discorso Nairo Quintana. Sesto in classifica generale, 16 minuti e 33 secondi rispetto al vincitore, sono oggettivamente tanti. Però è tornato a fare classifica, però è un Nairo Quintana che qualcosa è tornato a farla vedere. Lui è classe 90, quindi chiaramente non è nell'età di Vingegaard, non è nell'età di Pogacar, però ha 32 anni, saranno 33 l'anno prossimo, c'è sicuramente ancora margine per lottare per qualcosa di importante, e Geraint Thomas, corridore con caratteristiche molto diverse, lo ha dimostrato facendo poi del Tour de France a 36 anni. Sentiamo intanto che cosa ha detto Nairo Quintana e poi riflettiamo su quello che potrebbe essere a questo punto il bivio, forse, per la sua carriera, ma sentiamo intanto Quintana.
Hemos rodado muy bien, hemos tenido días muy buenos, hemos tenido otros días con dificultades, pero en general hemos hecho un buen trabajo. Creo que aunque no hayamos estado en el podio, el trabajo que hicimos fue importante con el grupo que traíamos y bueno, estamos satisfechos y contentos porque nuevamente estamos en el top 10. Y nos da nuevamente motivación para seguir trabajando fuerte para el año que viene, poder estar nuevamente cerca al podio. Sí, realmente estaban a otro nivel. Creo que para el futuro, del próximo año en adelante, va a haber una guerra importante. Y bueno, es bueno para el ciclismo que haya esto, que haya expectativa. La gente sta molto più interessata in vederlo che noi facciamo.
Il tour è andato bene, secondo me. Alcuni giorni sono andati molto bene, altre volte sono andato un po' in difficoltà, ma in generale credo di aver fatto vedere di aver lavorato bene. Sono soddisfatto e contento di essere di nuovo in top 10. Mi dà molta motivazione per continuare a lavorare, per tornare l'anno prossimo e lottare anche per il podio. Vingegaard e Pogacar erano di un altro livello. Per il prossimo anno e il futuro, Sarà una rivalità importante tra di loro ed è bello per tutto il ciclismo. La gente sarà più interessata sicuramente, dà molto spettacolo questo.
Dunque, Leonardo, non so se sei d'accordo nel definirlo un momento un po' bivio della sua carriera, però intanto Quintana è in scadenza a fine anno con l'Arkea Samsic, progetto che è stato costruito tanto intorno a lui, non soltanto, c'erano altri nomi importanti, quello di Barguil tra tutti, ma insomma sicuramente Quintana è quello che ha più risonanza anche internazionale. In questi anni non sono arrivati, credo di poterlo dire in tutta serenità, i risultati attesi. Poi arriva questo sesto posto dopo sostanzialmente 2 stagioni in cui non era riuscito mai a fare classifica. Arriva questo sesto posto molto vicino alla top 5, con qualche giornata importante come il secondo posto sul Granon, dietro soltanto a un Vingegaard veramente imprendibile. A questo punto, Quintana, che cosa può voler fare nelle prossime stagioni, che cosa può voler chiedere alla squadra in cui andrà, in cui cercherà di accasarsi, continuare a fare l'uomo di classifica, avendo dimostrato di valere top 10, quasi top 5 al Tour de France, oppure meglio fare il percorso che hanno fatto altri corridori e magari concentrarsi più su obiettivi diversi, su vincere brevi corse a tappe e tappe, grandi tappe di montagna.
Ma guarda, io credo che Nairo Quintana almeno un altro tentativo di fare classifica se lo può permettere, perché quest'anno è arrivato con tanti interrogativi e se l'è tutto sommato cavata. È vero, ha avuto dei momenti difficili, c'è stato comunque, lui ha parlato insomma dell'aria condizionata, dei problemi respiratori, per cui magari con una condizione perfetta il podio se lo può giocare, perché se lo stava giocando quest'anno è ovvio, appare. Mentre insomma, quando lui è esploso, comunque lui ha fatto 3 podi consecutivi al Tour, che non è assolutamente qualcosa di scontato, vero, non l'ha mai vinto, ma comunque fare 3 podi consecutivi ed era comunque molto giovane quando ci è riuscito, è qualcosa di importante. Quindi, ed è un corridore che secondo me non è lontanissimo da quel livello. Ho l'impressione che il livello si sia comunque un pochino alzato negli ultimi anni, anche per il tipo di corsa. Quintana non credo che sia un corridore in grado di fare la corsa che fanno Pogacar, che fa Van Aert, anche se non fa classifica, cioè ovvero sempre così proattivi. È comunque un corridore vecchio stampo, però è un corridore che può fare molto bene ed è un corridore che secondo me resterà all'Arkea Samsic perché ne hanno bisogno entrambi. Lui ha bisogno di una squadra che possa supportarlo pienamente, l'Arkea che arriverà nel World Tour ha voglia di un capitano forte che possa confermare questo suo livello, quindi secondo me questo è un matrimonio destinato a proseguire ed è un matrimonio che comunque può portare, secondo me, obiettivamente può portare risultati importanti al tour. A questo punto è da capire se però concentrarsi solo sul tour, perché l'Arkea nel momento in cui dovesse avere la conferma, e ormai è quasi certa, di fare il World Tour l'anno prossimo, si può permettere, anzi dovrà per forza partecipare a tutti e tre i grandi giri. E a quel punto Quintana almeno un secondo lo farà e magari sai, se non vince il Tour, non sei sul podio del Tour, però al podio del Giro o della Vuelta ci può ambire ampiamente se non a vincerlo con il percorso giusto. Quindi comunque Quintana è un corridore che è più grande ma può fare ancora classifica e deve almeno provarci l'anno prossimo, perché quest'anno gli ha dato conferma che lo può fare, come dicevi tu, dopo 2 anni molto difficili, anni in cui faceva grandi risultati in corse minori e poi un po' spariva, tra virgolette, al tour, complice la sfortuna. Però è un corridore che c'è ancora sul pezzo, anche lui.
In top 10 poi, dopo Quintana, si vedono tanti corridori di esperienza che trovano conferma realisticamente in questa top 10 al Tour de France, a cominciare da Bardet settimo, poi Mentes, Lutsenko e Adam Yates. Però, ecco, la loro dimensione può e deve rimanere questa a questo punto. Non è, perdonami il termine, limitante in un certo senso per un corridore come può essere Bardet o come può essere Lutsenko, pensare che per il proseguo della carriera vada bene continuare a puntare sulle 3 settimane, se poi l'obiettivo a cui puntare realisticamente è comunque un piazzamento in top 10, ma mai o quasi mai in top 5, almeno negli ultimi anni. È chiaro che per Bardet c'è sempre l'asterisco del fatto che è arrivata a questo Tour de France dopo il ritiro prematuro al Giro d'Italia, avendo quindi preparato un'altra corsa, eccetera, eccetera. Però non è la prima volta anche per il francese che comunque arrivano queste giornate di crisi totale E è stato un tour particolare, l'abbiamo detto. L'impressione però è che se i 16 minuti e 33 di Quintana e i 18 e 44 di Mentes sono sostanzialmente un ritardo che si è accumulato poco alla volta, anche per il fatto che la corsa è esplosa sempre presto, Bardet la crisi l'avrebbe avuta forse comunque, diciamo, ed è stato molto aiutato dai compagni di squadra in quelle 2 giornate di vuoto fisico sostanzialmente che ha avuto il francese.
Ma guarda, in realtà io per Bardet farei un discorso comunque simile a quello di Quintana, nel senso hai ragione, storicamente gli capitano queste giornate, gli possono capitare, però comunque un corridore che al giro, concretamente se non ci fosse stato quel problema, secondo me lottava per la vittoria. Al Tour, senza quella tappa, una tappa storta perché l'altra, ha avuto una giornata no e una tappa completamente storta, secondo me, che poi lo ha condizionato molto di più. Senza una di quelle due, al Tour comunque per il podio top 5 lottava. Quindi secondo me è un corridore che può ambire a qualcosa in più di quello che ha ottenuto quest'anno, ovviamente al Giro, ma anche al Tour de France. Discorso diverso per Lutsenko, secondo me Lutsenko più del sesto o ottavo posto che ha ottenuto adesso non può ottenere al Tour, secondo me. E è un corridore che corre con grande intelligenza, che tra virgolette paga il fatto di essere il massimo esponente della sua nazione nella squadra più forte della sua nazione, quindi è ovvio che tutto viene focalizzato verso il tour e quindi deve cercare di fare questo. È un corridore che in realtà per caratteristiche potrebbe vincere tappe, potrebbe ambire anche delle classiche importanti, però secondo me paga questo fattore. Non può ottenere molto di più, però continuerà più o meno a giocarsela in questo modo perché ha dimostrato di poter ottenere questo tipo di risultati. Bardet invece è un corridore che secondo me anche lui è comunque ovviamente nella fase finale della carriera, però è del 90, l'anno prossimo può ancora ambire. Però, ovvio, anche lì l'anno prossimo potrebbe essere una delle sue ultime occasioni e dovrà giocarsi bene le sue cartucce, intendo soprattutto con la scelta di quale Grand Tour andare a correre, a quale partecipare in base al percorso e in base ai partecipanti, però può ottenere dei risultati importanti dal podio, ma forse anche qualcosa in più, magari non al Tour, ma al Giro e Vuelta, con le giuste condizioni, come ha fatto quest'anno Bardet, secondo me ci può puntare.
Sarebbe stato davvero bello vederlo in questo tipo di Giro d'Italia, come si è corso quest'anno, secondo me avrebbe forse anche esaltato le caratteristiche del francese, però è uno di quei corridori con cui spesso ci si trova a ragionare con i secoli, ma e questo in generale non aiuta mai a capire davvero come potrebbe essere la carriera di un corridore. Su come potrebbe essere la carriera di un altro tipo di corridore, qualche ragionamento si può fare. Potendo contare anche sul fatto che, pur a una giovanissima età, sta già ottenendo risultati incredibili sui terreni più vari. Sto parlando di Tom Pidcock, che a questo Tour de France si è presentato da rookie, da debuttante, classe 99, e si è presentato con un quarto posto nella tappa di Longwy e poi vincendo sull'Alpe d'Huez, per poi fare 17esimo in classifica generale dopo aver aiutato i propri compagni di squadra. Tom Pidcock, che quest'anno, tra gli altri risultati, ha fatto terzo alla Dwars Door Vlaanderen, per dire, l'anno scorso seconda all'Amstel Gold Race, ha vinto la Freccia del Brabante. Insomma, è un corridore adatto a corse un po' diverse che non ti aspetteresti vincitore sull'Alpe d'Huez. Eppure il risultato ottenuto quest'anno, chiaramente in fuga, non scattando in faccia agli uomini di classifica, però dimostra che c'è tanto talento, c'è un gran motore. E i limiti andranno un po' visti e studiati a tavolino, perché l'impressione è che possa davvero raggiungere risultati importanti su più terreni. Ma sentiamo intanto cosa ha detto Tom Pidcock ai nostri microfoni al termine di questo Tour de France.
Yeah, it's incredible. It actually feels like a sense of achievement in itself, just getting to Paris. I think everyone kind of, you know, like camaraderie, everyone just kind of, yeah, happy to be here in Paris to finish. And yeah, regardless of results and everything, it's just nice to be here. And yeah, I think so. I think I've learned a lot. I've achieved quite a lot. So yeah, certainly I'm pretty satisfied. I'm excited to come back. Well, hopefully a stronger, better manner, and try and build on this year to hope for more success.
Arrivare alla fine del tour è incredibile, dà un grande senso di raggiungimento dell'obiettivo. Sono felice di essere a Parigi al di là di qualsiasi discorso su ogni risultato. Ho imparato molto, ho ottenuto molto, sono davvero soddisfatto e sono già emozionato all'idea di tornarci. Con quali obiettivi? Beh, io spero di tornarci più forte e di avere ancora più successo con l'esperienza avuta quest'anno.
Leonardo Pidcock può forse inserirsi nella scia di quei corridori britannici che nella prima parte della carriera andavano forte su un determinato terreno e poi, facendo un lavoro sulle montagne in salita, sono riusciti a vincere anche il Tour de France. Mi riferisco a Wiggins e Geraint Thomas che andavano fortissimo in pista. Pidcock è un corridore che già adesso, di giovane età, ha caratteristiche decisamente differenti, è un corridore da ciclocross, da mountain bike, però sta già facendo una crescita esponenziale in salita e l'abbiamo visto nei primissimi anni molto più a suo agio su corse mosse, chiaramente, col pavé, ma quasi più da passista che non da scalatore.
Ma Pitcock fa parte di quella generazione ormai conclamata della multidisciplinarietà, perché è un corridore completissimo, come hai detto tu, insomma, ciclocross, ricordiamoci campione olimpico in mountain bike, ma anche su strada, è un corridore che ha dimostrato di potersi giocare in tanti terreni. Ovvio, non è ancora a livello dei più forti. Sinceramente, aspetterei a capire se lo potrà mai diventare, però è un corridore che comunque avrà sempre le caratteristiche per fare quello che fa. Ricordiamoci, insomma, il dominio assoluto che ha avuto al Giro d'Italia giovani, adesso mi sembra fosse 2 anni fa, quindi voglio dire, è un corridore che in salita aveva ampiamente dimostrato di avere una grandissima classe. Certo, vincere il Giro d'Italia giovani è tutta un'altra cosa rispetto poi a primeggiare, tra i big. Però, insomma, è un chiaro segno che in salita ci sai fare. È un corridore che aveva dato tantissimo, insomma, aveva staccato Aleotti, aveva staccato Colleoni, Van den Abel, quindi comunque scalatori di buon livello. Certo, non c'erano magari i classici colombiani che solitamente al Giro d'Italia giovani imprimono e lasciano ampiamente il segno, però è un corridore che secondo me, ecco, se Van Aert sta dimostrando di poter fare tantissimo e sorprende con le salite, secondo me Pidcock è un corridore che in salita sorprende un po' meno. Quello che è da valutare ovviamente è quanto e fino a dove potrà arrivare. Secondo me non è un corridore che realmente potrà fare classifica in un grande giro. Non lo escluderei del tutto, però secondo me, soprattutto se rimane la Ineos, che per carità è una squadra che sa trasformare i propri corridori in corridori da grandi giri. Però, se rimane la Ineos, al momento ci sono molti nomi che gli sono davanti, quindi dai quali può imparare, sì, però secondo me continuerà ad avere corridori davanti. E quindi non so se questa sia la squadra giusta per provarci. Ma secondo me, come di Van Aert si dice, perché dovrebbe snaturarsi? È un corridore talmente completo, talmente fenomenale, che deve restare quello che è. Secondo me, questo vale anche per Pidcock, perché è vero che ha concluso 17° questo tour. Però è un 17° molto più aneddotico di tanti altri, perché è un 17° che comunque è a un'ora dal primo, non è un 17° a 15, 16, anche 20 minuti, cioè è un'ora, una differenza abissale rispetto ai primi. Quindi c'è un margine veramente enorme di crescita che dovrebbe avere. Può averla, ma non sono così convinto in realtà. Secondo me è un corridore che dovrebbe snaturarsi ancora di più. Io non glielo chiederei, perché già è fenomeno così.
Ti parla sempre tanto degli uomini di classifica, Leonardo, però in questo Tour de France ci interrogavamo anche all'inizio su chi potesse essere il velocista di punta. In realtà è stato un po' confermato il pronostico del fatto che un uomo di riferimento totale, come era avvenuto in altre edizioni del Tour de France, non c'è stato, perché ha vinto 2 volte, in tutto 3 Van Aert, ma una a cronometro, anche la tappa di Losanna è una tappa un po' particolare. Una volta poi Jakobsen, una vittoria a Groenewegen, ha vinto 2 volte Jasper Philipsen, forse lui in parte un po' a sorpresa, è stato un po' l'unico a riuscire a vincere in più di un'occasione, al di là del discorso Van Aert sulle volate, e quindi a questo punto ne usciamo da questo Tour de France, al contrario di quello che era accaduto in altri anni, senza davvero sapere chi possa essere considerato il velocista migliore al mondo, direi. In casa Quick Step ci può essere qualche rimpianto nella scelta, di aver portato Jakobsen, che comunque una tappa l'ha vinta, e non Cavendish, che però l'anno scorso di tappe ne aveva vinte tre, che al Giro d'Italia ha comunque vinto una tappa, e diciamolo chiaramente, in casa Quick-Step bisognerebbe andare molto indietro per vedere un Tour de France senza almeno una vittoria di un velocista, per il tipo di formazione che riescono a schierare ogni volta e per il modo in cui riescono ad apparecchiare un po' la volata all'uomo di punta.
Allora, secondo me comunque, non credo che Cavendish quest'anno sarebbe riuscito a ripetere quanto fatto lo scorso anno, ma anche solo per il tipo di tour estenuante che è stato e le giornate di volata non sono mai, cioè, a parte Parigi e un altro paio magari, però anche le giornate di volata non sono mai state così lineari. Io non so se Cavendish, con tutte le grandi qualità che ha e che sta dimostrando forse ancora di più in questo finale di carriera, però non sono sicuro che avrebbe avuto tante occasioni in più per brillare. E l'altra domanda in realtà è vero che non c'è stato il velocista di riferimento, però tutto sommato quest'anno non c'è stata neanche la squadra di riferimento, il che chiaramente è un po' il cane che si morde la coda, ovvero no? È merito della squadra, è merito del velocista, la squadra emerge se emerge il velocista o è il velocista che emerge quando la squadra è forte? Secondo me è un po' tutti e due, nel senso che se ci fosse stata una squadra veramente di riferimento, ovviamente al netto del velocista che riusciva ad arrivare a giocarsi la volata, perché ci sono state anche occasioni di alcuni velocisti che non hanno avuto molte occasioni. Ad esempio, non abbiamo visto molto Lotto Soudal, perché insomma, Caleb Ewan ha vissuto un tour molto complicato e di volate vere e proprie ne ha disputate davvero poche, in fin dei conti. E lì forse è mancato questo riferimento. Però, secondo me, l'impressione è che è mancata una squadra di riferimento che è quella che poi crea il velocista di riferimento, perché appunto Lotto Soudal ha fatto due volate, credo, nel complesso, due top ten, dovrebbe aver fatto forse tre Caleb Ewan, che è una cosa inimmaginabile, nessuno di noi poteva pensare che Caleb Ewan andasse così male, però insomma ha avuto le cadute, tutto quello che ne è conseguito, ed è vero, Jasper Philipsen è colui che ne ha vinte due. Però, insomma, anche per vincerne due lui non erano sempre delle volate purissime quelle in cui si è poi trovato. Quindi, non lo so, secondo me è mancata la squadra più che il velocista di riferimento.
E in chiusura parlerei giusto al volo di un argomento non bellissimo, ovvero il verdetto un po', il voto a questo Tour de France per quanto riguarda i corridori italiani. Abbiamo già detto più volte, ci sono state diverse circostanze che non hanno permesso ai nostri atleti di arrivare al massimo della forma, o comunque nella situazione, nella condizione giusta. Alcuni non hanno potuto partire, il caso di Trentin forse in questo senso è un po' il più emblematico. Fatte tutte queste premesse, è mancata la vittoria di tappa, è mancata forse quasi l'impressione di poterla vincere una tappa, a tratti anche nell'uomo da cui ci si aspettava più probabilità di vittoria, Filippo Ganna, che ha fatto quarto nel cronometro d'apertura di Copenaghen. Sappiamo delle condizioni particolari in cui si è fatto il cronometro, della foratura, eccetera, eccetera. Però, insomma, quarto nella prima cronometro, quinto nella seconda. Siamo abituati troppo bene, è vero, hai ragione, però anche in questo caso si poteva sperare in qualcosa di più.
Ma guarda, gli italiani purtroppo erano qualcosa di annunciato, ovvero se Ganna non fosse riuscito veramente a fare il Ganna, fermo restando appunto che c'erano due cronometri che non per forza erano ideali per lui, insomma la prima, come dicevi tu, ci sono state tante condizioni diverse, la seconda era veramente poco adatta alle sue caratteristiche in fin dei conti. Però si sapeva che senza un Ganna che con molta probabilità ci poteva dare una tappa, non c'erano molte altre occasioni. Sono mancati quei due o tre uomini da cui ci si poteva aspettare qualcosa in più, però tutto sommato è qualcosa di plausibile. Per il resto abbiamo avuto, insomma, l'abbiamo ripetuto anche nel corso delle varie puntate, perché purtroppo è un argomento che ci siamo trovati ad affrontare in queste settimane. La questione, secondo me, è che con gli italiani che c'erano, tutto sommato non possiamo parlare di un bilancio negativo di coloro che ci sono stati. Ovvio, si poteva sperare qualcosa in più da Ciccone, si poteva sperare sicuramente qualcosa in più da Ganna, abbiamo detto, da Caruso, però in fin dei conti Bettiol ci ha provato, Dainese ci ha provato più volte, Pasqualon ci ha provato più volte, Ciccone ci ha provato e come se ci ha provato, magari la condizione non c'era, ma ci ha provato più volte, Caruso anche lui ci ha provato finché ne ha avuta. Quindi credo che è vero, il bilancio è negativo se vai a vedere in termini di risultati, perché un paio di podi, forse, un paio di podi e basta. Però credo che con il materiale che purtroppo avevamo avuto in questa circostanza rispetto a quello che poi era il parterre complessivo, ci si poteva aspettare un risultato di questo tipo. Il risultato è arrivato. Io sinceramente preferisco, appunto, come dicevo, no, guardare magari alla prospettiva di Dainese, a un Betiol che comunque ha fatto vedere che sì, gli è mancato il risultato, ma c'è stato, è stato presente. E questi sono gli aspetti positivi. Anche Pasqualon comunque ha mostrato il di essere presente. Insomma, ci sono stati nomi che ci hanno provato e che in qualche modo hanno tenuto alta la bandiera italiana. Ovvio, è mancato il risultato anche quest'anno. Speriamo andrà meglio, però purtroppo se il trend è questo, non è solo questo tour, è un discorso più generale che speriamo si possa ovviare presto, perché dobbiamo combattere con una gioventù terribile e i nostri giovani sono ancora in una fase diversa in questo momento. Però voglio dire una cosa, ci sono le ragazze. Adesso il Tour de France degli uomini è finito, c'è cioè il Tour de France Femmes e io, insomma, è iniziato da qualche giorno. Abbiamo subito visto Silvia Persica, abbiamo visto Elisa Balsamo che mostra quella maglia arcobaleno in maniera stupenda. C'è Elisa Longoborghini che sta lottando. Ecco, non abbiamo Marta Cavalli per quella caduta assurda e spaventosa, però speriamo che l'Italia possa rifarsi al Tour de France Femmes.
Speriamo davvero, esatto, nonostante il colpo di sfortuna totale a Marta Cavalli, ma le ragazze italiane ci stanno regalando una stagione veramente, veramente memorabile. E lo hanno fatto fin dalla primavera, manca il Giro Donne, ottimi risultati da parte delle nostre portacolori, con una seconda e un quarto posto in classifica generale, tre vittorie di tappa, ottimi risultati davvero. Speriamo che questo Tour de France femminile riesca a dare ulteriore lustro al nostro movimento. Noi ve lo racconteremo sul nostro sito, sul sito Spazio Ciclismo. Ovviamente tutte le notizie, tutte le news riguardanti al mondo del ciclismo sono ogni giorno appunto sul sito e sull'applicazione Spazio Ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talk, il nostro podcast è tutto. Da Davide Terragno, un ringraziamento per averci seguito anche questa settimana. L'appuntamento è per settimana prossima con Spazio Talk, ma sul sito è sempre quotidiano. Buona serata a tutti, grazie a voi per averci seguito e a te, Leonardo, per avermi accompagnato.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori.